Prologo, io sono il prologo. Sì, questo, chi sono? Io sono il prologo. È un'opera lirica famosissima, missimissimissimissima.
Con chi ce l'hai te? Io ce l'ho con quei server americano. Perché? Perché a volte non ti registra le puntate. Come si fa? Che gis, no? Vero, che viene lui? Sì, dice, ha fatto una prova prima, dice, ora forse viene. Sì, ma bisogna stare perino, bisogna stare fermi, se no si incazza. Ma noi siamo gli orchi, noi siamo cattivi. Sì, ma, oh, non sono le sue mani, le lì. Le lui ci muove. Allora, beh, primo piano, madonna buona, guarda, i profilini ci sa. Non gli rubiamo i tormentoni, mettiamoci per benino, sì, così, petta, così, primo piano, tu mi fa ombra, guaiolo, se l'ho capito, sì, no, petta,
io non so, ragazzi, io non voglio sapere niente, ma io non so questi due, ma... Orchi una volta non erano così frocioni, così, erano orchi veri, questi orchi, per modo di dire, orchi di questa, vediamo allora, sentire, vedere, sentire, a scatti, non so, piripipiripò, allora sentiamo altri pareri di altre persone che possono dire, perché è stata, non è bastarda, devo dire, vediamo un po' che cosa mi dice invece qua l'altro amico, dunque, ma che fa, ma fa la chat, si fa, anche a volte, meglio interrompere e ricominciare, e ho ricominciato, dunque, sì, perché... Ormai è così, si inizia in un certo modo, dopodiché alla fine si fa il fuori onda, ma alla fine si farà anche all'inizio il fuori onda. Voglio fare un fuori onda all'inizio, un fuori onda alla fine, anche se di onde non si può parlare ovviamente, e in mezzo la vera e propria trasmissione. No, è perché questo era il momento in cui ho tolto. Ora vediamo perché facciamo questo fuori onda, diciamo, non so, forse ci siamo, forse non ci siamo, sentiamo cosa dicono gli amici che, a cui tutto arriva sicuramente dopo e quindi intervengono dopo che io ho detto queste cose in tempo reale, no? Sì, effettivamente, volete un po' di cispe? La cispina? La caccola d'orco? Ta! Vediamo un po' invece adesso. Per ora va come prima, audio e video a scatti. Ecco, sono veramente contento, no? Vediamo invece, c'è gli gatti, ma anche tu c'hai il pigiama? Sì, cioè, no, non è un pigiama, questo non è un pigiama, è una maglietta, sì. Poi dopo si è un po' stabilizzato, mi dicono, ma siete dei tesori veramente, ma senza di voi cosa fare? Senza di voi non fare nulla, perché che si fa senza il pubblico? Ovviamente, questo è il periodo storico che stiamo attraversando a videofinenze.tv, è un periodo di merda per quanto riguarda la parte tecnica, perché credo che server americano si stia un pochino dando alle bertucce, sì. Oh, dunque, ora ti vedo meglio di prima e di sicuro, ogni tanto vai a scatti però, ecco, oh, vabbè, cioè, piano piano sa com'è, cioè piano piano si riesce a migliorare, perché di solito quando siamo in queste condizioni si può solo migliorare, no? peggiorare così come si fa? Allora! Ogni tanto vi faccio dei gargarismi di allora e quindi la trasmissione inizia, allora ho deciso, inizierà sempre con un fuori onda e finirà con un fuori onda, cioè così avventurosamente, e in mezzo saremo in onda, è un'onda talmente bella e alta che ci affogherà tutti. Vediamo il delicato Andrea di Milano che mi dice, ciao G, ma Di cosa parliamo stasera? Sei tu quell'Andrea lì, vero? Perché di Andrea ce ne so tanti. Di cosa parliamo stasera? Ho pensato stasera di rivocarvi via dei sondazzi storici, non di quelli che vi passano normalmente, che sono sondazzi di normale amministrazione, sempre se di normale amministrazione si può parlare per quanto riguarda il sondazzo, che è una trasmissione super ultra mega gaga lattica, e effettivamente quindi quei tre storici veramente che ho recuperato e che potrei se voi siete buoni, dunque c'è meno scatti, dovrà scaldarsi una sega. No, sì, certo, si deve scaldare. si deve scaldare. Io fa scaldare ma gli orchi. Se dice fa scaldare gli orchi, eccoli.
Ora esci si poi. Si piglia il biglietto aereo, si ha una meria, si ha a cercare e trovare il server. No, quello lì è, capito? Quello là è. E gli si fa un culo, sì, eh?
Sì, dai, facciamoglielo. No, gli orchi finocchi, ven via, no, per piacere. Ma io non lo so, anche questi, No, non c'era mica una mano che li muoveva. No, due. Due, ovviamente. Insomma, vabbè, io sono qua, accanto a me ho Pino, che è l'ospite di stasera. Pino ci racconterà tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, da quando è cominciata, quando ha fatto... Me l'ha fatto in siciliano, e quindi praticamente poi tutto l'iter della sua vita, quello che ha fatto, tutte le scopate, le cazzate, perché tutti facciamo le cazzate della vita, le cose che sono andate bene, che sono riuscite. Ora, è vero che è vero Pino?
Sa che palle.
Pino non è se io ti faccio un'intervista sull'intimo. Niente, sull'intimo, cioè proprio le mutandine. insomma, allora cominciamo la nostra sigla, quella che ormai è diventata sigla. Sì, eccola qua.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, tu che vieni qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, tutti diciamo ciao, ci salutiamo così. Ciao. Un semplice saluto sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao, vieni qui. Ciao, dimmi sì. Ciao, sì così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao, la gente dice ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, ci troviamo un ciao, noi siamo quelli lì che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, ciao G, ciao G, come va?
Sì, no, beh, ha visto, che facevano questi qui, Io so, uno a un certo punto è andato dietro a quell'altro, zin, poi è andato dell'altro dietro a quello di prima, zin, ma che fa, rinculino, io non so mia, o che altro c'è nel mondo, io, madonna, ragazzi, Senti, allora io, a me piacerebbe, che dice, troppo bella, ecco Andrea, A lui non piace la banana niente, perché è una persona molto delicata, secondo me. Ma ciao G, così, che è così dolce come canzoncina, a lui piace. È troppo bello. È tutta roba che faccio io. Cioè, io posso fare cose dolci e cose molto dure. Molto dure. Sì. Togliamo una cosina che ho qui. che è appunto la sigla, e io vediamo quale sondazzo potrei mandarvi all'inizio. Direi questo, proprio questo. Love you. Beh, insomma, aspetta, devo farlo partire, perché anch'io...
L'elefante che risponde con... Pronto?
Sì.
Cazzo elefantiaco?
No.
No? Perché?
Perché questo è attaccato dal Valorini.
Ma scusi, sì, ho capito, ma io ho detto cazzo elefantiaco. Pronto? Che fine ha fatto questo signore?
Pronto?
Pronto, cazzo elefantiaco?
Ma scusi, ma lei paga sempre il numero, è già 3 volte che da stamattina il telefono, non è chi cerca lei.
Ah, mi scusi, signora, buongiorno. La ridiamo subito. Come 3 volte? Intanto erano 2, si vede che c'è stata un'altra persona che ha sbagliato numero e... Le chiamiamo, cazzo elefantiaco, no? Vedi? Sì, facciamo così.
Pronto?
Pronto, cazzo elefantiaco?
No, questo è
fatto. Ma insomma,
Marco Cane.
Ma me lo fa rabbi, ma come 4? Sì. Sono 3 volte che telefono io, 3 volte sole. Ecco, e se ho sbagliato mi scusi, buongiorno.
Buongiorno.
Lo richiamo subito. Ma non si arrabbi, in fondo, ma non capisci che dico cazzo elefantiaco? E loro pensano che abbia sbagliato il numero, invece, ma insomma, è incredibile. Qui, che ha fatto? La famiglia cazzo elefantiaco? No.
Pronto.
Ah, signor cazzo elefantiaco, è lei?
No, questo
oh,
è
stato... mio Dio, ma è possibile, ma è sempre lei, quello di prima?
Sì.
Oh, io faccio il numero di signor cazzo elefantiaco. Il cazzo elefantiaco, che numero vuole che sia?
Che numero
35
fatto?
Centimetri, 5.
No.
No, non è questo?
No.
Mi dispiace, scusi, buongiorno. 35 centimetri, 5 ha pensato che fosse un numero tra le quali. Oh, cazzo elefantiaco?
Senta, ora è già 5 volte il telefono, se non te i numeri rivado a scuola, questo non è...
Ma come, signore, ho fatto il 35 centimetri, 5, è il suo numero.
No, qui è
quello. Sì, d'accordo, signore, mi scusi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Non ho mezz'ora, perché va a sapere di sua famiglia. Non richiamare. Insomma, guarda, ma incredibile, ma guarda che madonna,
Pronto?
Oh, cazzo elefantiaco?
Senta.
Ma signora, guardi, ma è sempre lei? Ma Dio mio, mi hanno dato questo numero, 35,5 centimetri, dico, ma cosa devo fare io? A questo punto io faccio sempre questo numero e rispondo invece lei, che magari è un altro...
telefonico!
Cazzo elefantiaco, lei conosce questa persona?
Io no.
No,
No.
Mai visto?
No.
Signore? Sta in via della Merchia.
Via
della Merchia, numero 35.
Io invece qui...
Sì, d'accordo, signora, mi scusi, buongiorno.
Guardi sull'elenco.
Sì, guarderà sull'elenco, va bene, buongiorno. No, guarda, è incredibile, io te telefono al mio amico, cazzo di fantia, e questa... Non ha visto? Non lo conosce. Cazzo di fantia. Facciamo così, ora lasciamo stare, andiamo. No, un'altra, sì, un'altra, perché lui deve tornare lui. Sì, un'altra sola, su.
Pronto?
Ah, finalmente lei, signora cazzo elefantiaco? Buongiorno.
No,
senta, qui... sono il signor Merchia, pronto?
Qui?
Qui, signora, ma per favore, ma è sempre quella di prima!
Ma
ora basta, Ora basta, chiaro? Non se ne può più, bisogna farla finita, non risponda al posto delle persone che cerco io, signora, non si intrometta,
Lei si intromessa,
lei ha travalicato, pronto?
Io ho aperto la telefonata del... venire a pranzo, venga a rispondere.
Ma io sono, scusi, io sono il signor Nerchia, voglio il signor Cazzo Elefantiaco, è possibile? Me lo passi?
E chi lo conosce?
Cazzo Elefantiaco, lo conosce?
No.
È incredibile.
E lei ci va da
più ma è possibile che tre ore dico Cazzo Elefantiaco e lei non ha capito?
Ma gliel'ho detto qui, cazzo.
Signora, e tre ore le sto dicendo Cazzo Elefantiaco, ma lei cosa ha da dire in merito?
Ma cosa le devo dire?
Che non è lei!
E non è lei!
Ma signora, ma non si rende conto di quello che ho detto? Signora, per favore, cerchi di ragionare un po'. Ho detto Cazziaco. Ecco, cosa a lei, signora?
Niente.
Niente? Ma lei è sposata! Suo marito ha avuto... è sposata! Ha capito, cioè, sa che cos'è? Io dico, Cazzo Elefantiaco, lei che cosa dice?
Ah, io non lo so, sarà un cognome di una persona.
Signora, lei ha travalicato ogni limite, signora, non ha il cognome, come può essere? Cacco, non glielo dico, la lascio nella sua beata ignoranza, signora, stia pure così tranquilla.
Fanculo.
Ah, quella la sa, eh?
Vabbè. Una cosa volevo sapere, siccome io la sento piuttosto alta questa registrazione qua, ecco, volevo sapere se per caso voi l'avete sentita molto alta oppure normale, insomma, anche qui vorrei sapere, però quando ho detto che lei travalica, cioè, la signora andava oltre ogni speranza, no? Di uno che fa il sondaggio. Effettivamente cosa mi ha ricordato? La scena dei cretini, che è un film che è venuto dopo telefonate come questa, però la scena dei cretini, non so se voi avete mai visto la scena dei cretini, è un film francese meraviglioso, fantastico, meraviglioso. Proprio lì c'è un cretino che va oltre ogni limite della cretinaggine, della cretineria, e proprio il protagonista glielo dice, cioè, oltre ogni, non ha limite la sua cretinaggine. Anche questa signora era proprio da cena dei cretini, insomma, da sondazzo dei cretini. Io ho preparato anche delle cosine tipo Giacomo che si fa una sega. Sì, ho preparato anche quella, però vorrei un cenno, ecco, su come, perché io traggo questi da un'altra fonte, diciamo, di audio. Vediamo come si sentiva, vediamo. Dunque, sì, anche io e sgrana un bel po'. Dunque, sì, anche io. Cioè, sentivi molto forte e sgrana vuol dire... Vuol dire piuttosto, cioè distorto, è così? C'è qualcun altro che mi dice la stessa cosa? Perché così almeno mi rendo conto, se viene distorto non ve li passo, no, perché è impossibile. In quanto con la sistemazione dei toni e dei volumi che sono riuscito a fare in questi ultimi tempi, ovviamente... io sento bassissimo quello che mando, ma va bene così perché voi sentite nel modo giusto. Ora, siccome lo sentivo molto alto, ho detto vai, qui siamo di nuovo, lì c'è un po' arta, ecco, però più che altro, cioè, se proprio distorce, perché se distorce non ce la possiamo godere una telefonata, capito? Cioè, si fa la voce distorta. In quel caso lì io rinuncio a passare le altre, perché sarebbe sarebbe una cosa, insomma, abbastanza antipatica per voi. Io lo sento alto ma non distorto, però voi dovete sentirlo chiaro, magari forse un po' alto. Purtroppo insomma, ditemelo, fate voi, cioè, io in questo periodo sono molto tecnicamente alla deriva, devo dire, sto andando alla deriva, perché io sono completamente solo qui, il mio tecnico Tibor se n'è andato, tornerà a brevissimo, dice lui, però ancora non si è visto, è ancora in vacanza, quindi la telefonata sentiva bene, ma continua ad andare a scatti. Ecco. Ora, questo non dipende da noi. Sicuramente non dipende da noi. Noi abbiamo una potenza, diciamo, sufficiente per poter, sto guardando l'ora, per poter andare, insomma, tranquilli. Peraltro, insomma, che devo fare? Quando va a scatti dipende dalla connessione. La connessione noi ce l'abbiamo, tranquilla, abbastanza solida. Non è la vostra connessione, perché se a tutti fa la stessa cosa, quindi è i nostri amici americani. Ultimamente gli americani mi hanno dato parecchio filo da torcere, insomma. La telefonata si sentiva a tono alto rispetto a quando parli in diretta, ma comunque bene, non distorto. Bene, questo mi fa piacere. Quindi è già qualcosa, grazie. Non distorge, bello, distorge con la G, è fantastico, molto fiorentino. Prima o poi vi dirò anche i nomi di chi mi dice queste cose. Io la sento alta e distorta ogni volta, abbasso e rialzo il volume una volta finito il sondazzo. Ecco, ho capito, è distorto. Grazie, trovavi d'accordo. Che a volte non riesco. Va bene, ok. Stavo dicendo che, appunto, io mi trovo in una situazione tecnica un po' precaria, no? Un po' per questo server americano, ma perché anche non ho l'assistenza di nessun tecnico qui che possa magari, sapendone più di me, sistemare le cose. Era la TV spartana e quando manca uno degli addetti, perché noi siamo in tre, come sapete, no? Io che faccio le trasmissioni è che, insomma, sono sempre presente, sono sempre qui. C'è Pino che fa il suo lavoro qui al Little David e ci dà ovviamente una mano per quanto riguarda la location e tutto quello che riguarda, insomma, dà una mano, certo, quando c'è da fare un filmato con la telecamera mobile lo fa, e altre cose. L'altro terzo del nostro terzetto dei tre moschettieri qui è assente, cioè è dal lontano 1992, no, diciamo che non si è ancora visto dopo la ripresa, insomma, dal 23 di agosto, e già non lo si era visto nemmeno prima, perché, insomma, aveva da andare, lui è, capito, oriundo, torna, peraltro, sai, io più di questo non posso fare, cioè abbiamo dei problemi oggettivi col server, tant'è vero che ieri, per esempio, la puntata è andata bene, si vedeva, si sentiva, vero? Tutto a un certo punto si è interrotta, poi ha ripreso dopo 10-15 secondi, quindi niente di male. Cosa è successo? È successo che quando io vado a vedere su on demand se la puntata è venuta registrata o no, la prima parte, che sarà lunga di un'ora e mezzo, non è venuta. La seconda, che si è riavviata da sé, io ho fatto nulla, di 28 minuti c'è, è venuta. Allora dico, cos'è, una lotteria? È un si sa quando, perché il giorno prima dice no, la puntata non è venuta, eppure c'era anche l'orario, come era durata 2 ore, niente, non c'è, e così via. L'altra volta non c'era. Io ho il problema di non sapere come comunicare, per esempio, con il server americano, perché non so la modalità. E allora dobbiamo stare a questa alea IACTS. Per fortuna abbiamo Sblindo che ci dà un aiuto esterno molto molto utile. Lui che cosa fa? Registra in MP3, cioè come se fosse ma sul sito sblindostudios.it, almeno, insomma. Poi, siccome di solito quando succedeva questo, ma succedeva raramente prima, la puntata audio di Sblindo la si metteva su anche sul nostro sito qua. Ho solo il problema di non sapere come si fa. Lo sa Tibor. Ecco, quando in questa situazione devo per forza giustificare il fatto che certe cose non funzionano, quando prima magari funzionavano un po' meglio, e allora c'è un motivo, non è che io mi stia grattando le palle, anzi, io sono sempre qui. Oh, dunque, ho appena visto con un po' di ritardo il video dell'uomo nudo per strada, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché l'uomo nudo per strada, ti è piaciuto, ragazzo, sai? L'uomo nudo per strada, ci ho aggiunto anche Naked Man, che subito ha avuto diverse visualizzazioni, in due giorni ha già superato le 300, 320 visualizzazioni. L'uomo nudo, che è successo? Noi si usciva di qua, io avevo appena fatto la trasmissione, quando era? Lunedì. Di fronte a Little David c'è un palazzo bello, antico, insomma, signorile, si chiama Palazzo Ruspoli, già questo nome dice molto, Palazzo Ruspoli, dove c'è un bed and breakfast, ci sono insomma delle cose. Questo prima esce fuori e vediamo questo Mino, giovane uomo, con un lungo asciugamano in vita, così, e tutto il resto nudo, scalzo, nudo, non aveva niente, solamente l'asciugamano. Nemmeno le mutande, niente, cioè lui che cosa aveva fatto? Non essendoci il bagno nella stessa stanza, ma essendo magari nel corridoio di fronte eccetera, era andato in bagno lui e poi ho saputo anche sua moglie, però lei non è uscita nuda, porca miseria, no? Vabbè, praticamente sono andati in bagno, la porta si è chiusa come in un film proprio di quelli, sai, dove rimangono fuori, no? A volte proprio nudi completamente, per fortuna aveva questo in bagno, in vita, affatto, cercava aiuto, straniero tra l'altro, quindi non riusciva a farsi capire bene. È uscito fuori una prima volta, io ho tentato di fargli una foto, ma non so perché, ho sbagliato, non ha scattato, ho detto vabbè, ho perso la foto, vabbè, ne importa, dell'uomo nudo. Però dopo è uscito di nuovo, perché non sapeva cosa fare, era veramente nei casini, no? Rischiava di passare tutta la notte in un ingresso da qualche parte, poi non era bello farsi vedere magari a chi entrava, il portone poi esce fuori. Allora Pino, il buon Pino, subito va a cercare di dargli aiuto, nel senso, no, non attirato dal maschio, ma perché insomma diamo un aiuto, questo faceva dei gesti. Pino va là a sentire di cosa aveva bisogno, cosa era successo, e io allora comincio con la mia macchinetta fotografica, la fotocamera diventa anche videocamera ovviamente, e già dal Little David poi ho attraversato la strada, ho fatto questo filmatino, un minuto poco più, in cui si vede Pino che parla, e questo con i piedi nudi in terra sul marciapiede, che cerca di farsi capire. Allora a un certo punto questo qui comincia a scrivere col dito, perché non c'aveva niente, nulla, col dito sullo stipite, sulla porta, delle cose. Che sembra già bello, tanto è vero che passa di lì un gruppo di turisti stranieri che si mette, questo ragazzi si mette a ridere, no? E io ripiglio anche loro che ridono perché faceva veramente ridere il poveraccio. E poi faceva anche un po' pena. In realtà poi un omino che ha aperto il portone e poi gli ha aperto anche la camera. Quando ha aperto il portone, io ero ancora lì, cioè ho solo guardato, non ho filmato, l'uomo era ancora lì, nudo, nell'ingresso, ritto, così, c'aveva una faccia da coniglio smarrito, impaurito, una cosa incredibile. Ho saputo poi dopo che la moglie c'era anche, rimasta fuori, nuda anche lei, perché non si vede andati insieme a fare Sì, perché se lei fosse rimasta dentro non ci sarebbero stati problemi. Ecco, e quindi praticamente... Lei aspettava su, però era lui il maschio che era venuto di una porta che non si poteva aprire. Evidentemente ho fatto qualche volo pindarico di immaginazione, che so, lui era lì con una donna sposata, è tornato il marito, lui è dovuto scappare, così, vabbè, cioè, ho adombrato questa possibilità, ma non è, era una cosa molto semplice, però semplice un tubo, attenzione, attenzione, quando il bagno è in un'altra stanza, se non avete la chiave, perché non avete la chiave, perché non aveva la chiave nella propria stanza, questo disperato? Non lo so dove l'avesse messa. Ah, forse l'aveva tenuta all'interno. Sì, già. La chiave era rimasta all'interno. Sì, ora che ci penso bene. Sì. E quindi chiusa sta. Succede nei films, è successo. E me lo sono ripreso, l'ho messo su YouTube e a qualcuno è piaciuto. Dunque, non è che la proprietaria del server è quella americana venuta lì. Sto cominciando a pensarlo. Massimo, sto cominciando a pensarlo, cioè, ora ho saputo che la signora Elizabeth, sì, allora, sì, no, l'ha detto, è venuta qui, no, quando c'ero io, e ha detto che lei non è terrestre, lei è venuta da un altro pianeta, ecco, e da lì abbiamo capito molte cose, certamente, questo comportamento, che se lo sapevo prima, io la tenevo qui, facevo anche domande su quell'altro pianeta per sapere se c'è vita nello spazio, no? Certo, e poi gli UFO, i dischi volanti, il sesso, cioè il sesso nello spazio, noi siamo figli delle stelle, figli di una eccetera. Insomma, avventure americane, non so se questo uomo nudo fosse americano, però ci ho messo Naked Man sul titolo, ho aggiunto questo sul titolo del filmatino perché ci stava bene, Naked Man, uomo nudo, e qualche visualizzazione più nell'America la ci si becca, no? Che tu credi? Io avendo il mio canale, ho il canale, se volete iscrivervi al mio canale YouTube, ormai ho già caricato 10 video, ci ho messo fra i preferiti, ci ho messo 100 video, è tutta roba che mi riguarda, insomma, che ho trovato quella, ma su quelli che ho caricato io sono 10 in questi ultimi tempi, e il mio canale, cercate, poi lo pubblico su Facebook, potete iscrivervi benissimo, non so a cosa serva iscriversi a un canale di uno che fa dei video su Facebook, però su YouTube, però insomma... Uno si iscrive perché se ne frega, forse gli arriva più da qualche, ha caricato, il tale Italia ha caricato un nuovo video, se lo vuoi vedere, eccetera, eccetera. Jacopo, cosa ci dice Jacopo? Sta dicendo sul serio? Ha detto davvero così? Cioè, io non l'ho sentita, ma me l'ha riferito Pino, e Pino è uomo d'onore. Qui faccio il, vero? Quando, cioè, insomma... sulle scale, il monologo di Marcantonio sulla morte di Cesare, e Cesare era un uomo d'onore, diceva sempre così, e Pino, no, cioè, vai, se me l'ha detto lui io ci credo, perché Pino non è di quelli che raccontano balle, quindi ha detto proprio così. e poi si parlava, si parlava di una cosa, di una possibile fatta la signora qui insieme ai suoi pupilli, no? Quelli da 12.000 l'anno, pagando però, cioè ha parlato Pino, io non ci ho più parlato, non ho più vista da quel giorno lì, cioè lei voleva fare una trasmissione qui di 2 ore, pagando. Certo, pagando gliela facciamo fare. A proposito, voglio dire, chiunque volesse fare la trasmissione pagando, ben accetto. Mentre regaliamo, oggi è l'ultimo giorno, ve lo dico subito, oggi è l'ultimo giorno valido per assicurarsi questo Teo Russo. Se entro oggi nessuno viene a ritirarlo gratis, se uno viene qua e dice, me lo dai gratis, io te lo do, te lo regalo, sì, ma lo so che è brutto, lo so che proprio un bambino farebbe meglio, lo so, però è un teo russo, e il teo russo va su 200-250 euro se qualcuno li paga, perché poi anche le quotazioni che vediamo su internet, io trovo un quadro, no? Qua e là, sai quanti ne ho trovati, e poi vado a vedere quel pittore che quotazioni ha. Ci sono dei siti che ti fanno pagare per avere delle quotazioni d'asta, eccetera, ma non importa, basta andare su eBay, basta andare, insomma si trova sul sito di Sotheby's, per esempio, dove ti danno tutti i risultati d'asta, tranquillamente, cioè, certo roba buona, roba di livello, non credo. Sì, ecco, questo era uno starnuto in diretta che ogni tanto deve venire perché serve. Non credo che Teo Russo sia mai stato messo all'asta su Sotheby's, ecco. Però io ho visto, c'è anche un sito che si chiama Firenze Art, per esempio, dove sono artisti fiorentini, toscani e così via, e lì ci sono delle quotazioni ben precise. Le abbiamo come sponsor in televisione. Poveri alieni, l'avranno buttata fuori anche loro. Sì, caro, secondo me sì. Infatti lei qui, gira da queste parti. Insomma, dicevo appunto, si fa presto a dare un prezzo a quel quadro. Questo quadro potrebbe valere, pensiamo, 200 euro, ecco. Però non vale 200 euro finché qualcuno non è disposto a dartele. Perché è tutto lì. Se nessuno ti dà 200 euro per quel quadro, può valere 200 euro quanto vuoi, ma non te lo dà nessuno, non vale niente. Cioè, se non trovi nessuno che te lo paga, vuol dire che è un valore astratto, ecco, non concreto. Non dice, sì, beh, certo, il primo, dammelo a 200 euro, figlio subito, facciamo 180, tieni. Ecco. Ma se nessuno te lo richiede, è inutile averlo, insomma, avere quel valore lì se non ha mercato, come si dice, se non è richiesto. E Teo Russo è un po' così. Però ho visto comunque che uno su eBay, era una cacata, ci sono state 10 offerte e alla fine se lo sono aggiudicati sui 50 euro. Però 50 euro non è niente, è già qualcosa, più le spese di spedizione, una cosa e l'altra. Insomma, qualcuno, ho visto che quando è stato aggiudicato, andate a guardare e vedete che magari un minimo di interesse c'è. Io ve lo regalo. E voi non lo volete, vabbè. Siete lì aggrappati al computer, voi non vi muovete di un'ette. Vabbè. A volte succede, capita. Ma torniamo alla signora, alla nostra signora Notre Dame de Goyon. Eh sì, va a fare una trasmissione, va bene, d'accordo, l'ha detto Pino, se vuoi, vabbè, poi paghi la quota, è una trasmissione promozionale, due ore alla settimana, bene, va bene, d'accordo, a parte che non si è più vista, però c'è il caso, no, e poi le ha chiesto, ma quello lì ci deve essere sempre, ero io, quello... E dice, insomma, visto che insomma, il nostro personale non è molto, 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 non è molto, ovviamente quello lì ci deve essere, ovviamente, che sono io. E tra l'altro tra non molto partiranno anche le trasmissioni, sì, brevi ma intense, dei nostri amici della Divina Enoteca. Certo, la Divina Enoteca dal 16, quindi insomma dalla metà di questo mese partiranno con una trasmissione settimanale breve ma intensa su vini, su cose così, perché sono dei sommelistrarvi, meraviglioso luogo dove lavorano e dove hanno fatto rinvivire, diciamo, ritornare vivo uno storico negozio fiorentino. Beh, insomma, è una bella cosa. Quindi, no, non c'è problema. Oh, ragazzi, qui c'è spazio per tutti. Paga una piccola cifra e fa un programma promozionale. Parlo di persone che abbiano da pubblicizzare qualcosa. Ovviamente, no? Non se stessi e stop. Comunque, vabbè, come dai... Qui non si butta via nulla, vero? Sto arrivando agli orchi. Vabbè, e questo è il discorso. Noi siamo figli delle stelle. Lei viene da un... Però non gli ha detto da quale pianeta. L'avessi avuta io per le mani quando ha detto questa cosa qui, avrei tirato fuori l'omino verde che c'è in lei. Vabbè. Allora, facciamo una seconda, un secondo tentativo, cioè un secondo sondazzo, va bene? Di quelli, ecco, ho questo, mamma mia, aspetta, che mi dice? Qui c'è? No, non voglio perdere, poi diventano vecchi i vostri messaggi. Un Teomondo scrofalo dannata varrebbe una fortuna. Sì, lo dice, se lo dice Robby, Teomondo scrofalo ovviamente, sì, è quel vecchietto, no? Già. Già. Sì. Il nostro ospite di ieri, mi sembra, fu lui che disse, Carlo Rossi, che disse, no, io ce l'ho già il clown sulla parete. Io non sopporto il clown sulle pareti. No, veramente, No, che si posso fare? Allora, vediamo un po'. Ecco, questa qua, io spero che non vi arrivi troppo distorta, perché è una telefonata, direi, modello. Modello. Una signora praticamente sta sentendosi male durante la telefonata. Io attenuo i toni, ma lascio il mio spiritaccio cattivo fiorentino. Questa signora fa una cosa meravigliosa solo perché io le dico di farla. Si intitola Il terribile Pidocchio Sauro. Allora io parto. Risco? No. Sentiamola.
Perfetto. Insomma, perfetto. Sentiamo.
Pronto?
Pronto? Signora?
Sì?
Buongiorno. Mi scusi se la disturbo, io sono il dottor Lecca Sugheri del CIP, Centro Individuazione Pidocchi, e stiamo telefonando a tutte le persone della vostra zona perché c'è una situazione di emergenza proprio nella vostra zona.
Oh mamma, come?
Perché è stato segnalato, individuato il famigerato Pidocchio Sauro, che è un insetto che si riteneva estinto, e invece esiste ancora ed è molto pericoloso, si limita a moltiplicarsi nei capelli, ma scava dei cunicoli nella cute penetrando anche addirittura fino all'osso, e c'è purtroppo gente che è rimasta così, senza...
Oh mamma, mi ha messo paura!
No, non si impaurisca, io non le dico che c'è lì, ma le dico che vorrei assicurarmi che non c'è, ecco. Allora, senta, c'è un solo sistema, purtroppo noi non possiamo andare in casa di tutti, lei capisce, abbiamo un personale un po' ristretto.
Sì, mi dica.
Senta, lei ha un uovo in casa, signora?
Un uovo?
Un uovo.
Sì, un uovo, sì.
Ecco, può prendere un uovo e venire al telefono, le dico come si può fare per capire se c'è questo parassita.
Lo prendo subito.
Grazie, signora.
Mamma, non mette paura a me.
Accidenti. Da una reazione all'altra, proprio.
Nella zona qui
sì, signora, non si preoccupi, sappiamo già tutto. Non perdiamo tempo, signora, lei ha l'uovo in mano?
Sì.
Ecco, allora, per individuare il Pidocchio Sauro c'è una sola cosa da fare, perché è molto avido di ghiotto di uova. Allora, in pratica, siccome non si capisce se è sulla testa o no questo parassita, perché non è come gli altri che si fanno sentire e fanno dei pizzichini, no, questo qui è subdolo, agisce improvvisamente, per cui non si sa. Allora, lei deve prendere questo uovo, le chiedo di fare una cosa un po' così, però bisogna farlo. Lo appoggia sulla testa e poi preme e fa in modo che questo uomo si spacchi. Ecco,
me lo metto sulla testa.
Sì, ecco, lo deve spaccare un po' sulla testa, cioè tanto lei non sente male, tutto più le colerà. Ecco, allora se l'uomo cola lungo la testa va bene, vuol dire che non c'è il pirocchiosauro. Se rimane invece non cola niente, vuol dire che c'è e se lo sta mangiando lui, capisce?
E allora cosa devo fare?
Ecco, resti in linea, io voglio sentire da lei cosa sta succedendo.
Allora mi metto sulla testa.
Lo spacchi sulla testa, brava.
Ah, lo devo spaccare?
Sì, sì.
Come se lo spacco come in un piatto?
Esatto, signora.
La guardia di te, non sento male.
Lo faccia subito.
Allora lo spacco?
Lo spacchi sulla testa.
E lo dite, Addio. Oh, no, la guardia di tutto. Oh, mamma. Come faccio? Pronto?
Signora? È colato?
Senta, tutto un tempo e poi mi cola dalla testa e sul collo!
Oh, meno male, signora!
Nel viso mi cola!
Nel viso mi cola! Signora, meno male!
Ma mi fa sta male, mi sta male!
No, signora, meno male!
Ma io tremo, mi sento male!
Signora, meno male, lei non ce l'ha il pirocchiosauro, non ce l'ha!
Mi sento male!
No, signora, ma come si sente male? Ma no, signora, è solamente un uomo, non ce l'ha il pirocchiosauro! Tutto a posto, signora.
Lo devo fare anche in casa mia a tutti.
Non è successo niente, signora.
Senta, lo devo fare in casa mia a tutti.
No, non lo faccio a nessuno. Vuol dire che non c'è. Se non ce l'ha lei, non ce l'ha nessuno. Stia tranquilla, signora.
E da cosa viene? Come fate a prevenire?
No, a questo punto lei è a posto. Ormai non viene più, signora. Non viene più. Stia tranquilla. Lei è a posto. Lei è tutto a posto. Lei, mi raccomando, al massimo una volta alla settimana si schiacci l'uomo sulla testa. Al massimo,
E quanto tempo?
No, signora, guardi, una settimana o due e basta. Ecco, però, guardi, stia tranquilla. È colato, per fortuna, guardi, tutto a posto.
Mi sta colando anche sul viso.
Va benissimo. Ora si lavi pure, signora, non c'è problema, va bene?
Sì, ma mi succede mia nulla.
Niente, è solo uomo, signora.
No, dico, non ce l'ho mica.
No, non ce l'ha il pidocchio sauro, signora, non ce l'ha. Guardi, infatti più cola e meglio è. Lei stia tranquilla, per sicurezza, se vuole, anche tutti i giorni se lo può fare, insomma, si può
scherzare. Ah, sì, non è paura. In casa mia no.
No, ma io penso non ci sia più pericolo, perché se non ce l'ha lei non ce l'ha nessuno, capito?
Ma da cosa si prende?
No, si prende, non si sa bene, cioè praticamente si prende da così, non si sa, ecco, non si sa, signora, purtroppo è questo, di solito si prende dal verduraio.
No,
sì, dal verduraio, cioè, capito? Quindi si attenta, sì, però non è grave, non è grave. Lei casomai per sicurezza si sbatta un uomo tutti i giorni, non c'è problema. Comunque ora si lavi pure, sia tranquillo,
e
gocciola tutto ancora, ecco, benissimo. Ma guardi, è bene, è un gocciolamento importante, è santo.
Ah, non mi interessa,
ecco, è caduta lì, ho riattaccato inavvertitamente. Ho tenuto per un attimo il peggio, devo dire la verità, no? Perché in fondo mica niente. Cioè, dico, è riuscito in un modo, ma in un modo che io non vado davanti, cioè oggi non telefono più a nessuno perché così non me l'aspettavo nemmeno io, però solamente non volevo che la signora si prendesse paura, diciamo, mi sento male. Non c'è il pirocchiosauro, non c'è, casomai adesso la richiamo anche in privato per rassicurarla ancora, dicendo che non c'è il pirocchiosauro, ovviamente. Ok, d'accordo, perché ho sentito un attimo quasi mancarmi questa signora in diretta, e questo non è bello, no? In fondo è solamente un pirocchio, casomai, no? È un uovo schiacciato sulla testa, quindi devo dire che non abbiamo dovuto aspettare molto perché il pirocchiosauro colpisse, più che il pirocchiosauro, il sondazzosauro.
Sì. Ecco, oh via. No, questa era veramente incredibile, incredibile. Io, durante questo sondazzo, ho avuto paura, sì, perché chiaramente io non voglio mica far del male, no, ovviamente a nessuno. Ho avuto paura perché questa veramente, oddio, mi sto sentendo male, cioè, bastava dirgli c'è un pinocchio, questa... ma non era tanto per l'uomo che gli olava, perché... Io lavo l'uomo, che si era spaccata sulla testa. L'aveva ancora paura Pinocchio. Cioè, praticamente lei, io sono convinto che sia andata, perché poi io mica l'ho richiamata, devo dire la verità, ho detto richiamo, poi andiamo a fare, via. Cioè, se una è così, che resti così. Lei la si... per un po' di giorni si è schiacciata l'ova sulla testa, te lo dico io. magari anche alla famiglia. Dunque, oddio, mi dice Jacopo, questo sondazzo me lo ricordo, ah sì, era l'anno 2006, accidenti, bravo, io non lo so, se non erro, mi ricordo ancora se non erro, che si spaccò anche un uovo o due sulla testa. Certo, questo forse l'ha scritto durante. Mi ricordo anche quello dell'ippogrillo, di quella signora anziana che andò alla finestra e chiamò cri 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 cri. No, sì. Sentiamo che vi dice Angelo. Buonasera, sì. Ciao, buonasera Angelo. Poi vediamo. Andrea, sto piangendo, stai piangendo, sì, questa è da piangere, da ridere, ovviamente, no? Poi, oddio, sono qui che mi ripiego dalle risate, mi dice Fabrizio. Beh, insomma, ragazzi, se no, a che serve il sondazzo? Il sondazzo serve per ridere, però non solo, io sempre... perché non siamo fiorentini, siamo toscani, abbiamo lo scherzo, la burla ce l'abbiamo dentro, ovviamente, no? È chiaro. Però livornesi, questo penso che fosse livornese, faceva o in mena, no, io siccome era possibile, ero risentiti prima di passarveli, li ho scelti un po'. Mi sono fatto le risate come se l'avesse fatto un altro, questi sondaggi. Vabbè, insomma, si imparano molte cose, anche come le persone siano così diverse le une dalle altre, no? Cioè, a un certo punto io faccio un accenno a una reazione completamente diversa. Cioè, evidentemente prima avevo fatto una telefonata, ora non ricordo, in cui non mi avevano preso sul serio, evidentemente, insomma, quindi non era. Questa invece è completamente diversa, questa si era completamente, insomma, buttata alle bertucce, no? Cioè proprio a stadiglio, oh, Pinocchio Sauro, oddio, non vuol sapere altro, non vuol sapere, lei è già convinta che ha il Pinocchio Sauro e che si può buttare in testa, io, meno male, ho detto no, se c'è una scure o un tagliere sulla testa, una lunetta, cosa ammazzava? Cioè, capito, come sono le persone? A volte, e che differenza c'è fra una persona e l'altra? Ci sono delle reazioni che sono simili, come quelle che ti dicono c'ho il telefono sotto controllo, sono simili, tanti te lo dicono per forza perché cercano di difendersi in qualche modo. E poi reazioni completamente diverse da una persona all'altra, una famiglia all'altra e così. Quindi, fammi vedere che cosa ho ancora, perché ve ne ho fatte sentire due, Uno era quello del cazzo elefantiaco. Questo è terribile Pinocchio Sauro. Ecco, penso che tra un po' sentiremo Alighiero. La riunione dei vecchi fascisti. Sì. Perché no? Poi c'avrei Giacomo che si è fatto una sega in diretta con il Villaggio Sassi, però non so se ve lo passo stasera. Un lo so. Guarda, un lo so, perché io c'ho anche da fare... la mia a banana gnene, ci mancherebbe, anzi guarda, c'ho qui, c'ho la chitarra, oggi ho portato il plettro, non so se si vede, ma è un plettro con il teschio, un teschio che a volte gli si accende l'occhio, vedi? Sì. Vabbè, è un teschio, un plettro fatto a teschio, perché no, perché io ho notato, riascoltando la versione di ieri, che poi è stata la migliore fra quelle già fatte, tipo lunedì, martedì, oggi è mercoledì, vero? Dico bene, sì. Effettivamente la chitarra è un po' poco presente, la chitarra sente poco, e allora col plettro forse si sente un pochino di più, se la tengo anche un pochino più su... magari, si può fare a banana, magari con un pochino più di sostegno musicale, perché effettivamente ne ha bisogno sta canzone. È difficile, devo prendere il fiato perché è a bout de souffle, senza, cioè, all'ultimo respiro. Oh, dunque, ricordate il film A bout de souffle, all'ultimo respiro, sì, con Jean-Paul Belmondo, scusa, vabbè. A banana nye nye, a banana nye nye, a banana nye banana nye, a banana nye 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 nye, ho ho a banana nene, ho 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 a banana nene, ho ho maglia la banana no a banana 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 a banana 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 a banana a banana banana io te la banana te tu me la banana me io te la banana te tu me la banana me io te la banana te te tu me la banana me me io te la banana te te tu me la banana me 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 ma che c'è la banana ma fa a banana nena la maiala di Toma ma che c'è la banana ma fa a banana nena la maiala di Toma a banana nene 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 a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene ho 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 a 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 banana nene ho ho mangia la banana o no a banana 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 a banana 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 a banana 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 a banana banana io te la banana te tu me la banana me io te la banana te tu me la banana me io te la banana te te tu me la banana me io te la banana te te tu me la banana me 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 ma che c'è la banana ma fa a banana nena la maiala di Toma ma che c'è la banana ma fa a banana nena la maiala di Toma a banana nene 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 a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene a banana nene a banana nene a banana 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 nene ho ho maglia la banana no. Che ti aspetti? Vabbè, anche questa volta prende fiato perché prima e dopo, perché poi non si respira durante questo pezzo. No, lo so Andrea che non ti piace, lo so Andrea che non ti piace a banana niente, lo so. Sono io Elvira Tirasassi, ti ricordi le mie telefonate? Che voce assurda avevo, ah sì, ah, meno male, non mi ha detto non gli piace la banana, niente, ma non gli piace, lo so, lui è un ragazzo dolce, gli piacciono le cose dolci, anche a te Pino, anche a Pino piacciono le cose dolci, in che senso? Le dolcezze nell'amore per esempio, l'amore quanto è bello con la dolcezza, cioè a banana gliene non è dolce. Eh no, noi a banana gliene... Dai, forza. Magari lei dice a banana gliene... A banana me ne... Cioè, nel senso, si mette, dice, aspetta, tu gliene abbanani. Cioè, però, qui siamo proprio su sul sesso più materiale, insomma, a banana. Io te la banana a te, tu me la banana a me. Ma attenzione, anche qui, come nel sondazzo, vi ho detto prima, c'è un doppio significato. Perché? Perché la metafora dell'abbananamento non è detto che sia per forza un fatto sessuale. Perché dato noi si pensa a bananagnene, però tutti i giorni noi tendiamo a tirarlo in culo agli altri, cioè tanto è così, gli altri tendono a tirarlo in culo a noi, a volte anche noi, cioè un po' come difesa, no? Allora, io se la banana a te, tu me la banana a me, capito? Ma se te tu me la banana a me, io se la banana a te. Poi alla fine la soluzione la trova il vero fiorentino, che dice: ma che ce la bananiamo a fa? Ma banane alla maiala e tomà, capito? Cioè, quindi, in pratica, non è un fatto, alla fine non è un fatto sessuale, è un fatto sociale, di vita. È filosofia pura, devo dire, filosofia pura, e cioè, a banana, tu la banana a te, tu me la banana a me, ma che ce la bananiamo a fa? Ma banana gnena la maiala di Tomà. Ecco, questa è la soluzione fiorentina, perché noi fiorentini abbiamo una soluzione per tutto. Basta dire alla maiala di Tomà, e se tutto sistemato. Ecco, quindi c'è dietro queste parole che sembrano volgari, che sembrano di immediato sesso scurrile, insomma, c'è una filosofia tutta nostra, tutta fiorentina. Oh, diciamo le cose me ne stanno. Angelo invece di Prato dice: è bellissima questa canzone. Vabbè, ok, d'accordo. Io sai che cosa cercherei? Ora io lo dico perché l'ho scritto anche su Facebook, perché non è bella, piace. Piace anche perché ovviamente a banana, insomma, certo, è un modo di dire molto bello, molto, molto nostro. E qui metto non solo Firenze, ma tutta la piana, Firenze, Prato, Pistoia. Ecco, non so, per esempio a Livorno o da altre parti se si dice a banana niente, però noi si dice. Oh, dunque, quindi, io vorrei di queste canzoni, le mie canzonerche, questa è già la terza, no? Cioè, vedete, ne arriveranno altre, si potrebbe fare un album poi alla fine. A me piacerebbe non cantarle io, no? Io vorrei fare solo l'autore, poi insomma, in fondo, vedete, io ho difficoltà nel punto, ma che c'è la banana, ma fa banana nella maglia, lì c'ho un po' di difficoltà, trovo un gruppo, ecco, c'è fra voi o altrove un gruppo che volesse costruirsi un suo repertorio di canzonerchie, no? Gliele scrivo io, sono già pronte praticamente, no? Ecco, e il gruppo se le fa, le va a suonare e cantare in giro. Io rimango a fare l'autore, capito? Cioè, mi piacerebbe così, perché forse meriterebbero, pur essendo delle cose semplici, insomma, niente, non è roba da Sanremo, cioè, oddio, Sanremo si è sentito anche di peggio a volte, però dico, non è roba da mandare, però sarebbe roba da sentire in giro, da sentire, per cui un gruppo che dicesse, ma noi siamo un gruppo, però si vorrebbe avere un repertorio simpatico, toscano e così via. Divertente, insomma, che pigli un po', che diverta e che questa, per esempio, secondo me fa anche ballare, secondo me la ritengo un pezzo afro-fiorentino, ecco. Dunque, solido background musicale, necessita altri strumenti, si sente, è quello che ho sempre detto, questa specialmente, ma c'è un sostrato anche linguistico e interpretativo notevole. Luca Cecconi, Ma allora tu, essendo filosofo, hai capito anche la filosofia di questa canzone, di questo testo, che è più profondo di quanto sembri, un testo con pochissime parole. Però forse tu hai capito, forse tu... vediamo un po'. Sul ma che c'è la bananiamo a fa, mi ricorda qualcosa che non riesco a recuperare. Ma che c'è la bananiamo a fa? Te me lo dici, no, perché poi si fa presto a dire mi ricorda qualcosa. Se non mi ricorda qualcosa, vabbè, tu, quando tu mi dirai e tu mi porti il pezzo preciso a cui somiglia, ti dirò, sì, e vabbè, senza volere, forse si assomiglia. Cioè, no, io non tendo a copiare, però... Siccome ho fatto Firenze Rizzati, che sembra un po', mi dicono, fra Bandiera Rossa e Ci vuole un fiore, ho fatto anche nel frattempo un'altra canzone su Firenze, intitolata Per Firenze, e questa secondo me somiglia un po' a... chi è che suona una chitarra a scordaggio? Senti là, t'ho sentito, sai? Cioè, somiglia un po' a... Giovinezza, per far pari, vediamo che c'è scritto qui. Dunque, G, ti avevo chiesto gentilmente di scrivermi alcune canzonette stile Tommy, ma non mi hai mai risposto. Allora, Andrea, cosa vuol dire scriverti delle canzonette, alcune canzonette stile Tommy, ma non ti ho risposto? Che cosa dovevo scrivere? Ah, tu volevi gli accordi, vero, se non sbaglio? Ma dammi gli accordi, se uno c'ha un minimo, se li trova da solo, dai, che ci vuole? E che sono accordi semplici. Questa, lo so che a banana non ti interessa, ma c'ha tre accordi soli, tre in tutto, ma proprio in tutto. E va molto sul La minore proprio, alla grande, quasi tutta. E uno fa, Tommy, ti vengono gli accordi, stai a strimpellare una chitarra, un pianoforte, ti vengono da sé gli accordi, cioè non c'è mia bisogno, se fosse un pezzo di quelli con accordi difficili, nona diminuita, quinta minore, sesta aumentata di, insomma aumenta tutto, diesis, bemolle, no, io a volte ce l'ho diesis, a volte ce l'ho bemolle, in questo momento ce l'ho bemolle, scusa, però effettivamente trovateli, poi che ti scrivo, io di canzoni ne ho fatte tante e poche allo stesso tempo, cioè insomma... c'ho questa serie di canzonette che una settimana andando avanti vedrete quante ne vengono. Devo solamente recuperare perché alcune non me le ricordo per niente. C'era quella merdosetta, c'è cara, t'ha cacato ieri sera. Tu n'ha fatta. Ma più là che qui si muore. Sì, no, è una cosa molto dolce musicalmente, la musica è dolce e le parole parlano di una che si caca addosso, so che se la fa. Sì. Però devo ritrovare questi vecchi testi che ho da qualche parte, poi secondo me la migliore è L'ha fatto nocciolo, ma quella vedremo quando si potrà... Tu non hai fatto... Vabbè, no, di scrivermi alcuni testi di canzone. Ah, scusa Andrea, ma testi di mie canzoni io non ricordo bene, scusa, perché ricevo molte mail, molta roba. Testi di canzone o mie o in genere, cioè in che senso? No, dimmelo. No, dimmelo. Cosa fai? Poi te le canti? Ti piacerebbe cantare, Beh, allora, siccome ti hai telefonato facendo la voce del trans, eccetera, no? Perché non chiami e ci fai sentire come canti? Sarebbe bellissimo. Perché tu ce l'hai la voce, Ce l'hai la voce di testa. Non diciamo che tipo di testa, ma lo dirai tu. Dunque, a proposito, tempo fa vidi un'intervista che ti fece anni fa Fabrizio Pieri, eravate negli studi di Radio Blu e tu ti sei incazzato come una iena, ricordi? Fabrizio Piani lo conosco. Più che intervista, lui fa le riprese, uno che fa delle riprese con una telecamera. Io una volta, cioè effettivamente ho un certo caratterino, sì. Sono riuscito a buttare fuori dalla radio anche chi era venuto apposta da un paesino più lontano per intervistarmi e diceva un sacco di cazzate, no? Buttare fuori proprio dalla radio. Io ho dei momenti, sono tranquillissimo, mamma mia, ho dei momenti in cui non riesco a frenarmi. Di fronte alla stupidità. Di fronte alla stupidità o all'invasione, all'invadenza. E la stupidità, no. Avete visto con l'americana. Io, per esempio, ho fatto un solo 45 giri. Sì, Tommy, donna più donna, cantato da me. Avevo un contratto con la casa discografica Atlas, che aveva fatto un grosso successo con Born to be Alive, insomma, grande successo, quindi stava andando bene, si permetteva di prendere altre persone, prese me, e mi avevano promesso, si fa qua, si fa là, si va a Disco Ring, no? C'era allora Disco Ring, primi anni 80, e poi tutte queste promesse, solo un giro promozionale per radio locali e basta. Insomma, allora si fa, io tre volte andavo a Milano, vedo un sacco di gente che si muovava per le strade a quell'epoca lì, sì, tanto già. Insomma, mi scocciava sempre prendere il treno, andare a Milano, su e giù, prometti qua, sì, non ti dicono mai di no, sì, sempre il sorriso a signor Coppola, che era il proprietario di questa etichetta discografica Atlas. A un certo punto io avevo il mio contratto lì, dammelo, tra, e l'ho stracciato. Era un contratto di 3 anni con un minimo di 3,45, più o meno da farne uno l'anno come minimo, poi si poteva vedere. Io ho bruciato una carriera per un impulso, perché quando ti promettono le cose e poi ti pigliano per il naso, per il culo, stracciato in faccia, poi così. E ho chiuso lì, tanto poi ero nel mondo della radio, però c'ho dei momenti, io non so da quale intervista tu ti riferissi, ma quel Fabrizio Pieri mi ha fatto incazzare sicuramente, non so se in privato o in pubblico, ma un'altra ancora, che è proprio quello che buttai fuori, che era venuto, proprio si era comportato da, cioè stupido, la stupidità, scusa, che me ne fa un'intervista se è pervasa di stupidità? No, via, fuori. Allora, dunque, dove la trovo? La voglio mettere con suoneria del telefono. Il che? Dove la trovi? Il che? I cecconi vuol mettere a banana, nene. Ma no, non la trovi da nessuna parte. E qui la trovi, qui. O forse mi stai prendendo per il culo. Allora, qui abbiamo Alex. Mi puoi ricantare Cazzo Fica Rock and Roll? È una vita che non la sento. Cazzo Fica Rock and Roll, Cazzo Fica. Beh, quella secondo me piacerebbe anche ad Andrea. Sì, si rifarà. Quello però fa parte delle sigle. Le sigle sono un altro settore, canzonerche, sigle e poi le canzoni. Poi ho sentito canzoni per altri, anche serie. G, mi dice Sandro, oggi sono a Prigi? Cos'è Prigi? Parigi? Ho sentito Prigi però, penso Parigi, per lavoro, ma beato te, Nini. Ma non posso fare a meno di ascoltarti. C'è, certo, la nostra Firenze è favolosa, ma Parigi ha qualcosa di speciale. Meno male, la seconda volta ho detto Parigi. Parigi ha qualcosa di speciale, c'è poco da fare. Ce l'ha. Io sono innamorato di Parigi. L'ultima volta che vidi Parigi, come recita il titolo di un film famoso, l'ultima volta che vidi Parigi non mi piacque moltissimo, perché la vidi che sembrava più un paese africano, insomma, sempre di più. Però Parigi è Parigi, Parigi è Parigi, quindi caro Sandro, mi fa molto piacere che tu da Parigi non possa fare a meno di ascoltarmi e sentire la voce di Firenze, in questo gemellaggio, Firenze-Parigi, Parigi-Firenze, due città meravigliose, diverse, diverse l'una dall'altra, perché per esempio tu sei a Parigi e a Parigi tu vedi degli interventi moderni, cioè attuali, cioè contemporanei, che ci stanno bene, che non sfigurano. Vedi il centro Beaubourg, Centre Pompidou, vedi la piramide del Louvre, vedi le Halles che hanno cambiato tutto, vedi insomma degli interventi, vedi la Défense, che è una zona di grattacieli, insomma già fatta da molti anni a questa parte, che è un po' distante ma in linea diretta con l'Arco di Trionfo e la Grande Arche, eccetera. Vede cose modernissime, una cosa che è veramente brutta e stona è la Tour Main, che è orribile, quel coso nero messo in mezzo alla città, a Montparnasse, a me non piace. Ma a parte quello, insomma. Però, quelle stesse cose che si possono fare a Parigi, quegli stessi interventi contemporanei e quindi assolutamente diversi dall'antico, a Firenze non si potrebbero fare. Non si potrebbero fare a Firenze. Perché non si potrebbero fare? Perché noi siamo tutti stretti. La nostra è una città stretta, stradine strette, piazze piccole. A Parigi tutto è grande. Le Champs-Élysées, tutti i viali, le toiti, la piazza. Mentre noi abbiamo dei vialetti, insomma, il nostro Haussmann, cioè Haussmann fece a Parigi tutta la situazione dei viali, noi abbiamo avuto invece un altro signore che ha fatto quello che ha potuto fare a Firenze, ha buttato giù anche le mura, no? Però si voleva ispirare a Parigi, ma noi siamo piccoli, nel piccolo c'è il bello, il meraviglioso, per carità, ma è diverso. Io non accetterei nessuna opera come quella rovata a Parigi nel centro di Firenze, ecco, anche se qualcuno sta pensando di farla, ma è bello, sono due città completamente diverse. Un fiorentino è a Parigi, un parigino secondo me sta bene a Firenze. Poi non posso dire gli altri, ma posso dire di me. E quindi Sandro, bene, molto bene, gemellaggio stasera, Firenze, Parigi, Parigi, Firenze. Vediamo altri commenti, perché questa è una trasmissione vostra, tutta vostra. Non gli volevi firmare la liberatoria per le immagini? Ah, scusa, ma te come l'hai vista questa? Cioè, è andata in onda da qualche parte? Me lo devi dire, Angelo, perché non ho capito bene come hai fatto a vederla. Se non gli ho dato la liberatoria? Non so che cosa. È andata in onda da qualche parte. Dunque, sì, perché io alla radio ricevevo spesso persone che mi facevano interviste, anche sono entrato nei Grandi Toscani, che è un programma fatto da Dio l'aiuti, i Grandi Toscani è venuto anche da me, per dire, però lui è stato bravo. Dunque, aspetta qualche mese, ho appena iniziato i corsi di canto, dice Andrea, ho iniziato a fare i vocalizzi e mi ha detto che sono un baritono. Uffa, volevo essere un tenore, volevo avere la voce, non so, di Ivan Cattaneo. Io l'ho sempre detto, scusa Andrea, per me sei omosessuale, perché non lo dici? Mi farebbe piacere avere l'omosessuale fisso sempre, cioè perché a me piace, insomma, il dialogo con Tommy, no? Dai, su, dai, dimmi, diccelo che sei omosessuale, non dire di no, perché nascondere? Volevi essere come Ivan Cattaneo? Poi dice, scherzo, Ivan Cattaneo non è certo un tenore, certamente. ragazzo simpatico di Valcattaneo che ho conosciuto e che voleva le mie scarpe, avevo delle scarpette colorate, le voleva in tutti i modi. E io non gliel'ho dato, non gli ho dato proprio niente di quello che avrebbe voluto. Sì, parlo di un po' di anni fa. Dunque, l'ho vista nel suo studio. Ah, te l'ha fatta vedere nel suo studio, ma allora questa intervista non è mai uscita dal suo studio, immagino. Perché vedi, questo Maurizio, no, come si chiama? Fabrizio Pieri. Maurizio Pieri è un altro grande conoscitore e collezionista di dischi, più grande di me, sì, addirittura. C'era qualcosa che non mandava, ora lui è sempre in giro, per carità, poi ci siamo riconciliati, eccetera, però c'è stato un momentaccio, sì, è vero, proprio ora che mi fai ripensare con questa persona. Questa persona, tra le altre cose, lui mi confidava che, cioè, le più belle canzoni di Claudio Baglioni le aveva scritte lui. Ora, per me è come quella che mi dice vengo da un altro pianeta. Scusa se te lo dico, perché io ho conosciuto i veri autori delle canzoni di Claudio Baglioni. Le prime canzoni di Claudio Baglioni non sono state scritte da Claudio Baglioni, le prime grandi canzoni, compreso questo piccolo grande amore, eccetera, eccetera. Cioè le prime belle, quelle solide, i grandi successi. L'ha scritta lui, ma non l'ha scritta lui, cioè, ma è uno di Roma che l'ha scritta, se permetti. Sono stato pure a casa sua. Vabbè, vediamo un po'. Sì, ai tempi in cui mi occupavo di musica, giravo a Milano, Roma. Allora, se tu sei buono, dillo. Ecco, Massimo te lo dice, te l'ha detto. Se tu sei buono, dillo, non c'è niente di male. Anzi, guarda, mi farebbe molto piacere. Oh, dunque, Firenze è quanto un quartiere di Parigi, questo è vero. È come paragonare l'Italia con la Cina, un paese contro un continente. A Parigi ci si perde, non c'è dimensione umana, se non in alcune Firenze di cui è composta. Sì, è vero, però c'è anche un bel metro che ti permette di andare in un attimo di qua e di là. Cioè, col metro Parigi sembra piccola come Firenze, no? Firenze la puoi girare a piedi, il centro di Firenze lo giri a piedi tranquillamente, cioè vai dove ti pare, lo giri tranquillamente. Io spesso, ecco, mi diletto nel girare, faccio dei grandi giri, poi fa bene camminare, fa molto bene camminare, nelle aree pedonali si respira meglio. Il centro di Firenze è vivibile a piedi. Anzi, vorrei dire, anche tutti quelli che vanno in bicicletta, che molto spesso rischiano in queste aree pedonali, tipo qui al Duomo, di investire gente, perché io so cosa fanno quelli in bicicletta. È pieno di fica, qui sembro Sgarbi, che ripete. E specialmente d'estate, tutte minigonne, delle cose che ti fanno voltare. Quello passa in bicicletta, si volta e va a diritto, cioè non vede chi c'ha davanti. Bisogna stare molto attenti a chi va in bicicletta, perché insomma, si voltano, è umano voltarsi, ma sta attento anche a chi tu c'ha davanti, poi ti scansano per un centimetro, capito? È dura, Quindi, perché la bicicletta? Si gira così bene a piedi, Firenze, in particolare il centro, ma in 10 minuti vai di qua, di là, insomma, non te la godi molto. E poi non c'è la bicicletta da lasciare ai pali da qualche parte, cioè solo i piedi e quelli te li porti dietro. Stavo dicendo una cosa prima, che stavo dicendo? No, mi è passato, eppure doveva essere interessante. Allora, sì, conosco, poi in privato ti spiego. Ecco, te l'ha detta anche a te? Vabbè, io già tutti immagino. Certo. No, Baglioni, le prime canzoni, la scritte con l'apporto di un musicista ben preparato, e, insomma, però poi Coggio, il nome è Coggio, in alcuni pezzi c'è anche la firma di Coggio, però c'è anche la firma di Baglioni, quando invece l'ha fatta tutta Coggio, Vabbè. Sì, sì, sì. Pensa che ho rischiato di avere una canzone cantata da Fiorella Mannoia. La canzone si intitolava Mi amo ed era tutta la storia di una masturbazione. Mi amo. Fiorella Mannoia l'ha incisa. Era mia. Parola e musica. Sempre attraverso questo Coggio, che aveva appunto la Mannoia, insomma, produttore. E io ho sentito questa incisione che era un provino, ma fatto bene col coro, c'era tutto, cioè poteva essere un disco tranquillamente. Poi, guarda caso, è successo che la Mannoia ha cambiato produttore, casa discografica, tutto quanto, e lui non ha più avuto la possibilità di darle dei pezzi. E il mio è rimasto lì e non ha mai voluto darmi questo, e questo me la sono legata ai dito, non mi ha mai voluto dare questa registrazione che mi avrebbe fatto anche piacere avere. Sì, era anche bellina, sai. Anche se lei l'aveva fatta più lenta, io la immaginavo più veloce, Mi amo era. Sì, sì. Vabbè, però no, capita. Antonio mi sembra Coggio, sì, sì. Oh, dunque, ne ha dette tante. Quella di Baglioni è la più piccola. Eh sì. No, no, poi, guarda, ti posso dire che con questo personaggio, poi, ho avuto degli abboccamenti. In seguito si doveva fare una cosa insieme, ovviamente non si è fatta, però non ci siamo lasciati male. Diciamo che c'era un'idea di fare un programmino televisivo autoprodotto che derivava dal mio programma radiofonico, eccetera, però non si è fatto. Ciao, conosco la Simona, che è la sua, so se è sempre la sua donna, e così via. Già, sì, ma guarda che intrecci fa personaggi di Roma, personaggi di Prato. Ma so che lavora ultimamente con, sta facendo quelle cose nelle discoteche, no? Questi programmi che io non sopporto. Io non sopporto i programmi televisivi di quelli che vanno, certo ci vanno, si fanno pagare, che vanno nelle discoteche, che dicono sempre per me le stesse cose, no? Ah, qui, poi devo urlare perché c'è troppo casino, no? Oh, yeah, sì, quanta bella gente, sì, no. Allora come va? Sì, tutto bene, sì, certo, guarda qua. Che palle, ragazzi. Cioè, lì lo fanno perché ci guadagnano qualcosa. Preferisco, vedi, i Borghini, un altro mio amico che fa dei programmi su Toscana TV, sull'arte. Lui si è specializzato sull'arte. I Borghini è bravo. Cioè, va in giro per mostre, per cioè, pittori, eccetera, lo pagano per essere dentro, per lui si autoproduce il programma, lo manda in onda su Toscana TV e ci fa la sua vita, insomma, ci si guadagna la vita prendendo quella fetta che nessuno prende, l'arte. Magari dice, ma chi gli darebbe, come dire, 5 lire per una cosa? E invece sì, invece gli artisti pagano per stare in quel programma lì. Ognuno fa quello che. Oh, dunque, tutte quelle che fai te, ma non lo sono, solo perché faccio alcune battutine non vuol dire che sono un uomo. Dai, G, con tutte quelle che fai te, con tutte quelle che fai te, le battute le faccio tante, certamente, ma a me, Andrea, mi ha sempre dato questa impressione, scusa, abbi pazienza, ma va bene, non sei, va bene, non sei. Allora, la prossima domanda è questa: hai già avuto il tuo primo rapporto sessuale? E mi rispondi a comodo, quando vuoi e se vuoi, nessuno è obbligato. Oh, dunque, vabbè, andiamo. Io sono stato 4 volte a Parigi, disse Massimo Calamai. Con la metropolitana si gira bene, dà una sensazione, almeno a me, di essere a Firenze. È vero, è quello che ho detto io, cioè in pratica in un attimo, in pochi minuti, ti trovi da un punto a un altro anche molto lontano, passi 2 Firenze, 3 Firenze, insomma così, e sali su e ti trovi in un altro posto di Parigi dove ti va di trovarti, dove vuoi trovarti, ed è splendido. Noi non ci abbiamo a metropolitana, ma a Parigi si è ritrovata intanto delle grandi fogne. Nell'Ottocento hanno fatto questa metropolitana perché c'era già Buato dentro. Sì, certo. Vediamo. Fa i provini del Grande Fratello. Ah, ecco, sì, sì, ma fa anche quell'altra cosa lì, insomma, delle discoteche. No, no, ma poi non ti dico mica che non sia bravo per quanto riguarda il discorso cameraman, eccetera. È un po' come dire, però non è quello che ho buttato fuori dalla radio. Quello è un altro. Se ti dico un altro. Ho avuto l'intervistatore più il cameraman, anzi la cameraman, e quello è un altro. Anzi, ti posso dire che quell'altro aveva fatto un abboccamento, insomma, dove io stavo facendo una serata, era venuto a trovarmi per dire: ma ti voglio fare un'intervista, eccetera, eccetera. Va bene, certamente, perché no? Vieni là, si è fissato, eccetera. E poi ho scoperto chi era questo qui. Cioè, questo qui non mi è viso nuovo, su una televisioncella delle parti di Grosseto, che ne so, insomma, da quelle parti là. C'era un programma di scherzi telefonici che veniva fatto, mi sembra, mercoledì sera, eccetera. Erano in due, uno dei due era lui, ma mi copiava una bestia. Poi dichiaravano chi lo conosce, e poi questo viene e mi vuole fare l'intervista. Cioè, c'è qualcosa che non va, copiavano le mie telefonate, dopodiché la gente diceva: ma questo sembra quello di G. Chi l'è? Però tu vieni a chiedermi di fare un'intervista per quella televisione lì, già questo, cioè, ma questo l'ho già visto, ecco chi l'era. Poi il cumulo di stronzate e di stupidate, fuori, basta, non la voglio fare questa, non la mandare in onda, qualcosa era già stato registrato, non mandare in onda niente, altrimenti ti faccio causa, tanto per dire, capito? Ma guarda che tipo che sono anch'io, se sa fare... Sa fare la telefonatina ora? Sì, facciamola. Allora, in che si è mandato? Alighiero. Ci vuole Alighiero? Ci vuole o non ci vuole Alighiero? Ci vuole Alighiero. Ce lo facciamo Alighiero? Dai, ce lo facciamo Alighiero. Allora, attenzione, perché Alighiero è quello a cui ho telefonato molte volte, ma anche a distanza di tempo, Alighiero. E come cominciano le riunioni dei vecchi fascisti? Così. Alighiero, sì, arriva.
Club di Camaiore, ecco, pronto?
Sì.
Lei ci sarà a Camaiore stasera?
Ma che mi chiede in giro?
No, suo marito, Alighiero? Lei è Alighiero?
Sì.
Ah, beh, mi sembrava, poi ho avuto un piccolo dubbio.
Io Alighiero. Sono la moglie.
Ah, è la moglie di Alighiero, mi sembrava che non fosse. E allora, c'è Alighiero?
Che c'è? Qualcosa di nuovo?
Sì, c'è qualcosa di nuovo.
Chi è?
Questo
Maiore.
Sì.
Pronto?
Pronto?
Chi parla?
Alighiero.
Sì.
C'è qualcosa di nuovo, purtroppo.
Via.
Quella faccenda sta andando a rotoli, Alighiero.
Ma che faccenda?
La faccenda in ponte, quella che c'è in ponte.
In ponte?
No, in ponte, la faccenda in ponte, quella in sospeso, ponte sospeso.
Ma io guardi...
Alighiero, via, anche tua moglie l'ha capito, è che sì, la situazione sta precipitando,
Ma io guardi...
Devi venire a Camaiore stasera, in tutti i modi.
Ma fa che cosa?
C'è la riunione, no?
Sì.
Quindi ti aspetto a Camaiore stasera.
Io guardi, lei ha sbagliato.
Veramente, al King Kong Club, vieni lì e lì c'è la... l'idolula, la riunione, capito?
Ma che riunione? Io non ne so niente.
Ma noi vecchi fascisti, no?
No, io non sono un vecchio fascista.
Ma sei vecchio?
No, vecchio. Sei nuovo fascista.
No, te sei un vecchio fascista come tutti noi, hai capito? No, e cerchiamo la riunione stasera, capito?
Io non sono un vecchio fascista.
E che sei, un giovane democristiano?
Sono un giovane comunista.
Un giovane comunista?
comunista, sì, quanto al comunista non lo so, ma il giovane non ci metterei la mano sul fuoco, amico.
Non mi rompa i coglioni.
Comunista, guarda, ti passo testa unta. Aspetta.
Non mi rompa i coglioni.
Aspetta, ti passo testa unta. Testa ma unta, sono comunista.
Testa di cazzo.
Ciao, no, testa unta, ho detto. Oddio.
Testa di cazzo, sono un giovane comunista.
Questo l'ho colpito proprio nel segno, no? Ho detto fascista, l'ho fatto incazzare proprio, no? Lo richiamo subito. Alighiero è forte, Romino sembra braccio di ferro, secondo me, uguale. Alighiero, tu sei un vecchio fascista, inutile tu faccia finta di essere un giovane comunista, vergognati.
No, te ti devi vergognare.
No, no.
Te ti devi vergognare.
Canta insieme a me, giovinezza, giovinezza.
Amica, a me non mi devi rompere i coglioni.
Vincere.
Non ti conosco neanche.
E vinceremo, a noi.
Sì, dai.
Questi comunistacci.
Sì, pezzo di merda, non c'è altro.
Questi comunistacci a me.
Non ti so.
No, noi.
Ma qualcuno te e chi sei?
Noi siamo fascisti. Sciudicio. Sciudicio.
Pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Signora?
Sì?
C'è Alighiero?
Sì, chi è?
Sì, sono quello per la riunione, me lo può passare per favore.
Per la riunione?
Sì, lui lo sa, me lo passi.
Pronto
Alighiero?
Sì.
Ciao, come stai?
C'è male.
Allora ti aspettiamo stasera, eh?
Sì, vengo stasera.
La riunione dei vecchi fascisti.
Va bene.
Ok?
Sì.
Ma è che la
vengo e porti un cretino.
Porti un cretino?
Sì, come te.
No, ma scusa, porta te stesso.
Porti un amico.
Alighiero, non dimenticare la svastica.
Io solo lo porto, amico, un cretino deficiente come te.
Però la bandiera con la svastica.
Sì.
Allora si sventola insieme.
Va bene.
Alighiero, a noi.
Bravo deficiente!
Ehi!
Deficiente!
Ehi!
Vediamo se si andasse prima di notte!
Ah, grazie tante!
Ecco!
Vecchio fascista!
Tutta la sua compagnia!
Sì, noi siamo tutti come te!
Va bene!
Vecchio fascistone, come stai?
Delinquente!
Ma come delinquente?
Ma scalzoni anche altro!
Ma Alighiero, ti aspettiamo stasera, non per mezzo!
Sì, vengo!
Ehi!
Stai tranquillo, sai?
Sì, credere o venire a combattere!
Con un deficiente come te però, eh!
Duce!
Subisho!
Duce! Duce!
Delinquente!
Ma
Duce! Bravo delinquente!
Benito! Alighiero! Vieni, ti aspettiamo, eh! È fortissimo che c'è una vocina incredibile e si incazza perché non vuole essere tacciato di vecchio fascista. All'inizio sembrava che stesse fatto uno scherzo, ma poi vedete tutti i valori, che si fa, si richiama? Non proviamo, ma credo che ormai per oggi abbia già dato, no? Però l'ultima volta che ci provai non lo trovavo. Invece questa volta c'era, come stasera, Alighiero. Lui è proprio comunista, capito? simpatico.
Pronto?
Sì, pronto? Ora ho avuto non era più il caso, ma domani vediamo alla fine. Quindi torniamo a bomba si fa per dire, naturalmente, sì, meglio non dire bomba oggi,
meglio non dire bomba, no, meglio non dire bomba, si vede che deve essere, quando sarà stato? C'è una bomba, forse quella di Firenze, il 93? Boh, non lo so. Vabbè, comunque Alighiero io l'ho chiamato per molte volte nel tempo, moltissime volte. Cosa mi dice Jacopo? Mi dice, manda anche Giacomo, ti prego, ti si rizzano gli ascolti con la telefonata di Giacomo. No, non ci si fa, perché Giacomo dura una decina di minuti. Non ci si fa perché poi non è il caso, dai, ho già fatto tre bei pezzi, eh. Sì, dai. Domani Alighiero sindaco, dice il Calamai, Alighiero sindaco, Alighiero è troppo forte. Chissà se è ancora vivo Alighiero. La Tour Eiffel, mi dice Luca Cecconi, è un cazzotto in un occhio nell'architettura parigina. No, non sono d'accordo Luca, non sono d'accordo Luca. Forse era il caso di disfarla come era in progetto. Un vero mostro di metallo che si ha l'impressione inquini il landscape, cioè il paesaggio. Così come nella sala della galleria dell'Accademia il David stona nel suggestivo corridoio dei prigioni di Michelangelo. Poi alla fine Firenze è nota per il David e Parigi per la Tour Eiffel, l'arte. Non sono d'accordo nemmeno su una virgola di quello che tu asserisci, o Luca Cecconi. Del resto è abbastanza normale che io e te non si vada molto d'accordo, nemmeno su queste cose. La Tour Eiffel è un gioiello meraviglioso, che hanno fatto benissimo, hanno buttato giù. Se tu guardi, tu devi andare sotto la Tour Eiffel, ci sarai stato. Non solo sopra, perché se vai sopra non la vedi, ma se vai sotto, vedi, è una specie di merletto la sua base. È fantastica, è come una donna, ha quattro piloni ovviamente, ma come una donna che allarga le cosce, quattro cosce, va bene, due donne, diciamo. È slanciata, è bellissima. A tutti quelli che mi dicono, sì, perché è facile parlare male della Tour Eiffel, ci sono tutti le Tour Eiffel souvenir, vabbè, capite, è come la Torre di Pisa, cioè, però è un oggetto bellissimo. Se tu levi al landscape di Parigi, cioè al paesaggio di Parigi, levi la Tour Eiffel, Parigi è piatta, tranne il Sacré-Cœur che sta da una parte, ma ci sarebbe la Tour Main, vero? Che l'unico modo per non vederla è andarci sopra, come ho fatto io, così di lì si vede la Tour Eiffel. La Tour Eiffel è un simbolo bellissimo di Parigi. Parigi non ha un bel panorama. Se tu metti insieme il panorama di Parigi e il panorama di Firenze, vince Firenze alla grande, anche se piccola, perché Firenze ha delle cose meravigliose, che dai tetti rossi, Parigi ce l'ha grigi, vero? I tetti, famosi tetti grigi di Parigi, dai nostri tetti escono fuori Palazzo Vecchio, enorme, con quella torre, il Duomo, enorme, con quella cupola, Campanile di Giotto, più altre cose che non sono male, che fanno controllo. Ma tu quando vedi queste cose, quando vedi, porca miseria, che in mezzo ci hanno fatto il Palazzo di Giustizia, lo vedi in mezzo a queste due cose meravigliose, ti incazzi, perché Firenze non è da queste cose qui. Vabbè, però il panorama di Firenze è fantastico, perché su case basse, basse, insomma, ci sono anche dei palazzi alti, però si sa che Firenze nel centro almeno non può avere edifici troppo alti, no? E ci sono queste cose enormi che escono fuori. La cupola, da qualsiasi parte del centro tu guardi, la trovi, è un punto di riferimento fantastico. Quindi quando lo straniero, anche il parigino, viene a piazzale Michelangelo e vede questo paesaggio e poi tutta l'infilata dei ponti su quella cacata di fiume che abbiamo, che ha niente a che vedere con la Senna, che è già un fiume grande. Già un fiume grande per la Francia, non grande, perché ci sono dei fiumi in Francia che ci fanno i culosi a noi, ai nostri fiumi. L'Arno è piccolo, però quando tu vedi l'infilata dei ponti e vedi tutti i lampioni che ci sono sui lungarni, che si chiamano la collana, ecco, tu vedi qualcosa che Parigi non ha, non ha. Però Parigi è la Tour Eiffel e io amo la Tour Eiffel, mi piace andare sul Trocadéro e vedermi la Tour Eiffel lì davanti, perché è l'unica cosa veramente, perché Parigi è strano, è grandiosa. Parigi è grandiosa perché la grande air française, la grande air de Lutèce, Lutèce è il vecchio nome di Parigi, però il suo panorama, se per esempio vai al Sacré-Cœur, che è sulla collina, su Montmartre, e puoi vedere Parigi, finalmente un panorama di Parigi, se non ci fosse la Tour Eiffel sarebbe piatto. Sì, cosa vedi? Quella cupola delle Invalides, vabbè, perché l'hanno dorata, prima non era nemmeno dorata. può dare un certo tono, però se te vai sulla Tour Eiffel e guardi il panorama di Parigi, vedi tante case, un grigiore piuttosto diffuso. È bello, vedi i ponti sulla Senna, cioè, non è lo stesso panorama che puoi vedere dal piazzale Michelangelo a Firenze, non gli lega nemmeno le scarpe, diciamo la verità, Parigi ha un fascino enorme per tante cose, però su questo almeno il panorama di Firenze, poi ti capita di vedere il panorama di altre città, anche in fotografia può capitare, no? Quello di Firenze supera anche Roma, perché Roma c'ha le cupole, c'ha tante chiese, certo, c'ha il cupolone, anche perché Roma, Michelangelo disse, no? Guardando la cupola dei Brunelleschi, disse: vado a Roma a fare la tua sorella di te più grande, ma non di te più bella. Infatti, la cupola di San Pietro è grande, è più grande della cupola dei Brunelleschi. Michelangelo l'ha fatta, l'ha progettata, prendendo spunto da Brunelleschi, capito? Però non l'ha fatta più bella, e lui sapeva che non l'avrebbe fatta più bella. Quando partì per Roma per andare a fare la cupola, disse: vado a Roma a fare la tua sorella di te più grande, ma non di te più bella. Lo sapeva già, e infatti è così, a parte il colore. Quindi anche il panorama di Roma non è quello di Firenze, cioè Firenze ha un punto del centro fra il fiume, i monumenti che escono fuori dai tetti rossi, laggiù in fondo vedi anche Fiesole sul colle lunato, che non dà noia, vero? Anzi, le colline intorno, devo ancora vedere un panorama simile, un panorama bello come quello di Firenze. Purtroppo poi scendi nelle strade e vedi le scritte sui muri, vedi tutto, ma com'è bella vista dall'alto, insomma, da un certo punto di osservazione. Nemmeno Parigi ce la fa, non c'è una città che ce la faccia. Guarda, posso dire New York, perché veramente lì escono fuori le cose, lo skyline di New York è interessante, certo non è antico come quello nostro, ovviamente, però ti dà una soddisfazione. Altre città piatte, insomma, che vuoi fare? Abbiamo delle cose grosse, che sembrano ancora più grosse perché stanno nel piccolo. Ci sono anche in Francia delle grandi cattedrali, Vai a Chartres è una bellissima cattedrale, sono tutte gotiche, si somigliano tutte in Francia le cattedrali, esce fuori questa enorme cattedrale da questo cittadina Chartres, e l'unica cosa che esce fuori enorme è questa cattedrale, ma le cattedrali gotiche sono tetre, sono scure, sono misteriose, però insomma queste guglie, perché il gotico è tutto proteso verso l'alto, verso Dio, in punta, noi abbiamo più il romanico, più stondato, no? Che è più antico del gotico, intendiamoci, Quindi ci sono anche a Strasburgo stessa, a Strasburgo vedi questa enorme cattedrale che esce fuori, ha anche una piazza piccola e quindi sembra ancora più grande, esce fuori ma somiglia tanto a quella di Chartres come somiglia tanto a quella di tanti altri posti, di Reims per esempio, e così via. Quindi gotico fiammeggiante, per carità di Dio, cioè tante statue sulle facciate, tanta roba, però la finezza dei monumenti di Firenze, la finezza, guarda, noi abbiamo tentato di fare una facciata del Duomo, oggi Santa Maria del Fiore compie 714 anni, la posa della prima pietra, 714 anni fa, ecco, c'ha le bandierine sopra, ho pubblicato la foto, e la sua facciata fatta nell'Ottocento è gotico fiorentina, c'è un sacco di roba, non è la più bella cosa che ci sia, però se la guardi la sua figura la fa. Quindi mi dispiace Luca, io non sono d'accordo con te, amo la Tour Eiffel e amo il David di Michelangelo laddove si trova. Perché? Perché dici che ci stanno i prigioni e non ci può stare il David? Cioè ci sta male perché ci sono i prigioni, ma è proprio quello il bello, il meraviglioso, se lo vogliono spostare lì non va bene, non va bene l'entrata di quel infelice museo, però là dentro, in quel grande corridoio in cui vedi i prigioni anche, e anche non solo, anche una pietà di Michelangelo, c'è anche quella, te li vedi dalle parti, eh? Ora non puoi più toccarli, ma io sono riuscito a toccarli, quelle cose non finite, questi uomini che cercano di uscire dal marmo, dalla pietra, ma non ci riescono, rimangono prigionieri della pietra, fatta apposta, enormemente moderno Michelangelo, un genio della modernità di ora, un genio di ora Michelangelo, e poi vedere in fondo questo Davide sotto la sua cupola, finito, rifinito perfettamente. E quella copia che sta in piazza della Signoria non gli lega nemmeno le scarpe che non ha. Ecco. Oh, ecco. Quindi, che c'entra? Cioè, vengono per i Davide e ti fa schifo i Davide? Noi si va per la Torre Eiffel e ti fa schifo la Torre Eiffel? Non è vero. Tanto il Davide non fa schifo affatto, è una grande statua. Anzi, è la statua più famosa del mondo, a quanto mi risulterebbe. Ecco, almeno tra quelle di marmo. Vabbè, c'è la Statua della Libertà, vabbè, è più grande. Ma è un oggetto ottocentesco piuttosto rozzino, insomma, un po' pesantuccio. Anche se non mi dispiace, A Parigi c'è l'originale, molto più piccolo. Ma non è quello sulla Senna, eh? Quello sulla Senna è stato l'America che l'ha donato a Parigi, riconoscente, e c'è un'isoletta dove hanno girato anche un film con Harrison Ford, no? Sì. Eh già. Un film di Polanski. Dunque, quindi, mi spiace, io devo dire che questi monumenti sono grandi, forse sono abusati, insomma, sono troppo presenti alla nostra immaginazione, al nostro pensiero, però sono grandi. Io la Torre Eiffel la amo, ho fatto molte ricerche su quell'anno, perché l'anno in cui è nata la Torre Eiffel è nata anche mia nonna, che poi ha fatto l'attrice, 1889, e lì c'era appunto poi la grande esposizione francese. Ho fatto le ricerche appunto su questa esposizione, c'era tanta roba, anche il padiglione italiano non era niente male, erano altre esposizioni, delle cose fantastiche, hanno buttato giù quasi tutto quello che avevano costruito per questa fantastica esposizione, è rimasta sulla Torre Eiffel che doveva andare giù, per fortuna è su, gli rende anche parecchi soldi, e poi non solo, ci sono altri, il Grand Palais, le Petit Palais e così via, però c'era tanta roba che hanno poi distrutto, perché i francesi poi sono anche così. Oh, Sandro mi dice, proprio questa sera ero, penso, sotto la Torre Eiffel, è uno spettacolo incantevole, poi la sera è illuminata. Caro Sandro, che bellezza. Oh Sandro, si fa a cambio, tu vieni qui a fare la trasmissione, io mi trasferisco con il teletrasporto a Parigi. Oh Madonna. Oh, dunque, la Torre Eiffel, cosa ci fai a Parigi? Lavoro? Che lavoro fai? No, che se ne frega, già, sono fatti i suoi. La Torre Eiffel è come una colonna che sta nel mezzo a delle volte a crociera, mi dice Francesco Fiumalbi, che credo si intenda un po' d'architettura, sì. Solo che sotto sopra è come se il cielo reggesse la terra. Guarda, in questo caso è un bene, secondo me. A me non dispiace, anche se fosse sotto sopra. Lo skyline di Firenze, visto dal piazzale lato scalinata, soprattutto quando è tutto limpido, è da primi posti al mondo. No, primo massimo. Cioè, noi abbiamo tanti difetti, tante cose, ma io sfido qualsiasi pur incantevole paesaggio, diciamo, urbano, a essere pari alla bellezza. Metti un tramonto rosso di Firenze. Sotto un tramonto rosso di Firenze, cantava Edoardo Spadaro. E l'Arno, che riflette le nuvole rosse, e con questi ponti, tutti uno tra l'altro, che da lì si vede, cioè, il meglio, proprio il bello. Vedi questi, la cupola che prende quel rosato che già ha, e poi i campanelli Giotto, che sono due cose diverse, tra l'altro, sono staccate, capito? Se tu cerchi altre cose di Firenze, puoi vedere il campanile di Badia, puoi vedere il campanile del Bargello, puoi vedere Santa Croce, che lì è anche più vicina al piazzale. Però quelle, vedi anche la cupola della sinagoga, che non è niente male, bella, verde in quel modo, però per esempio, che so, la stazione Santa Maria, qui Piattume, non tu lo vedi, insomma, te vedi queste cose che escono fuori. Peccato veramente che adesso vedi anche quel maledetto, orribile Palazzo di Giustizia, che si è intromesso, non so come abbiano avuto l'idea di metterlo lì esattamente, non hanno pensato all'impatto sul panorama. Te lo vedi in mezzo fra Palazzo Vecchio, che è il più grande, bello, il più bel palazzo pubblico del mondo, questo lo si dice, lo dice anche Hannibal Lecter, Hannibal the Cannibal, che ha sempre la foto di Palazzo Vecchio con sé, il più bel palazzo pubblico del mondo, e sono cose che non ha nessuno, cose che risalgono a 7 secoli fa. O allora, per forza venga, non ce l'hanno loro, non ce l'hanno. E nemmeno Parigi, tanta roba, perché Parigi ha molto distrutto, per esempio, se chi va a cercare la Bastiglia non c'è più. Se ci fosse ancora sarebbe un bel castellone tetro, la prigione, farebbero soldi a far visitare la Bastiglia. Insomma, comunque, Parigi, Paris, c'est toujours Paris. Florence, c'est toujours Florence. Nous aimons, c'est des ville. Oh, noi abbiamo queste due città. Basta. Oh, che ora si è fatto? Perché, sai, è bello parlare, perché poi un argomento tira l'altro. Mi piace molto parlare a ruota libera di cose che conosco un po', insomma, tirar fuori quello che mi sento di dire e di tirare fuori. Poi quando c'è da tirarlo fuori sono sempre, oh, 23:38, sei andato avanti, oggi, è andato avanti. Io voglio dire una cosa, amici, domani Giacomo, seguitemi sempre in diretta, perché io non so mai se sarà registrata, se queste puntate potranno avere la possibilità di essere riviste on demand, vista la situazione tecnica, avete sentito all'inizio, ne ho parlato. Bene, quindi, per dire, seguitemi il più possibile in diretta, grazie anche a chi mi segue da Parigi, perché mi fa piacere, pur essendo a Parigi, invece di andare con qualche cocotte, ti sia ricordato di me, mi fa piacere, Sandro. Dunque, quindi, per non perdere la puntata, seguitemi in diretta dalle 9:30 in poi, stiamo bene insieme, avete tutto lo spazio che volete, perché, come vedete, leggo tutto quello che mi scrivete. E da lì viene fuori ovviamente l'argomento. Bello, mi è piaciuto molto parlare di Firenze e Parigi, confrontate, e dire la mia anche, se qualcuno la vede diversamente da me, ma c'è libertà, ognuno può esprimersi come vuole, almeno qui a TeleG, su videofirenze.tv. Quindi, l'appuntamento è per domani? Certo, per domani sera alle 9:30. Sì, allora, Giacomo, domani sera una decina di minuti di masturbazione. Oddio mio. E poi, vabbè, basta così. Segue che cosa? Segue il fuori onda. Lo chiamo onda, anche se non è onda, fuori linea, va, diciamo fuori linea. Perché non chiudo subito, io mi metterò a sistemare le cose qui, anche quando ho finito, e voi se volete guardare, ieri siamo rimasti un po' a chiacchierare qua, cosa avete sentito? Cos'è? Ascoltoni. Vabbè, non chiudo la trasmissione, almeno non chiudo la diretta, la chiuderò dopo, quando ho finito di sistemare le cose, e vi saluto. A domani. Ciao, dal vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico Jim.
da 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 da